Stefano, abbiamo scatenato gli ascoltatori con questo tema, del caro biglietti. Sì.
È un tema che adesso va affrontato,
è un tema che va affrontato,
e...
perché ci stanno riportando un sacco di messaggi sul caro proprio biglietti che c'è stato. Tra l'altro qui ho anche alcuni, diciamo così, prezzi relativi ad esempio a Roma-Milan, dove c'è un caro biglietti clamoroso.
La curva quanto è?
Guarda, qui sto vedendo, dunque, distinti vanno 85 euro sud-est, nord-est 67, no, curva nord 62. Mamma mia,
sembra veramente
roba allucinante che ci segnalavano questa cosa, insomma, questo caro biglietti. Va bene, lasciamo un attimo in sospeso l'argomento, lo riprendiamo tra pochissimo, perché adesso mi dicono che sono pronti, allora andiamo con il nostro momento di Maracanà.
A Maracanà le grandi firme.
Eh sì, caro Stefano Palomeni, momento delle grandi firme. Diamo il buon pomeriggio al direttore Xavier Iacobelli. Xavier, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a Stefano e agli ascoltatori.
Buon pomeriggio.
Insieme a noi Xavier anche Alberto Cerruti. Buon pomeriggio Alberto.
Buon pomeriggio a tutti, in particolare all'amico Xavier Iacobelli.
Grazie, buon pomeriggio. Alberto. Buon pomeriggio, e anche ci fa molto piacere, completiamo questo veramente squadra delle grandi firme, Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, un caro saluto agli amici che sono in ascolto e agli ospiti, tutti i cari amici, Xavier e naturalmente Alberto.
Grazie, grazie.
Buon
a
pomeriggio.
Voi. Allora, sentite, facciamo una cosa, visto mi piace questo momento delle grandi firme che ci accompagna qui a Maracanà, io vi voglio chiedere subito, visto che stiamo alla vigilia praticamente dell'inizio del campionato, chi ha messo una grande firma di mercato? Visto che stiamo in pieno calciomercato, poi si concluderà il primo di settembre, quindi qualche altro colpo arriverà. Dopo apriamo un attimo anche il capitolo Berardi, che sta succedendo veramente di tutto. Xavier, parto da te. Chi ha messo una grande firma al mercato?
Beh, direi in assoluto il Napoli con Osimhen, perché riuscire a resistere alle lusinghe saudite e riuscire a trattenere almeno per un'altra stagione il fuoriclasse capocannoniere dell'ultimo campionato è stato sicuramente un capolavoro, perché sappiamo benissimo che cosa significhino le lusinghe della Saudi League, che cosa abbia investito il fondo sovrano saudita, le cui disponibilità finanziarie sono spaventosamente limitate. E se noi pensiamo che sinora si contino circa 50 giocatori provenienti dai campionati europei che si sono trasferiti in Arabia Saudita, e che l'investimento complessivo sia dei sauditi sia stato di 1,2 miliardi di euro, di cui 750 milioni spostati in stipendi e 450 milioni per il carte limite, è una prova provata di come il Napoli sta tenendo Osimhen, certamente abbia messo la prima pietra in una campagna estiva di rafforzamento molto significativa. Dopodiché, squadra per squadra, ci sono giocatori particolarmente interessanti, italiani e stranieri, e credo che bisognerebbe analizzare un'operazione dopo l'altra, ma certamente dal punto di vista della strategia di mercato io penso a quella italiana dell'Inter, contrapponibile a quella straniera del Milan, che per la seconda volta nella sua storia si accinge a mandare in campo una formazione senza un italiano, l'unico è Calabria, il capitano, che però in questo momento non è disponibile, mentre l'Inter invece ha sferzato rispetto a quella formazione che nella finale della Champions del 2010 a Madrid vide in campo 11 stranieri e nei minuti finali il solo Materazzi. Quindi ci sono diversi spunti, lo stesso movimento dell'Atalanta, che ancora una volta ha piazzato un colpo magistrale, perché se tu il 26 agosto 2022 acquisti Højlund dallo Sturm Graz pagando 17 milioni e meno di un anno dopo lo rivendi al Manchester United per 85 milioni di euro, investendo tutto queste somme sia per il Bilal Touré sia per Scamacca, è evidente che ancora una volta ti confermi una società straordinariamente capace di fare valorizzare i giocatori e costruire una formazione competitiva.
Assolutamente.
Penso che ci siano molti spunti.
Molti spunti. Diciamo così, che ha iniziato Xavier elogiando il Napoli, perché insomma abbiamo visto quello che l'attacco del calcio arabo in questo momento, resistere è stata sicuramente una grande mossa. Vado da Alberto Cerruti, la firma del mercato, chi l'ha messa?
Premesso che il Milan ha fatto un grande colpo a trattenere Leao, come il Napoli lo ha fatto, come diceva poco fa Xavier, trattenendo Osimhen. Io credo che la firma l'abbia messa l'Inter in generale, perché sta costruendo una squadra italiana, e questo è molto importante, avere uno zoccolo duro di giocatori italiani. In particolare io penso all'acquisto di Frattesi, che è un centrocampista che sa anche segnare. Può darsi che domani sera non giochi, perché Inzaghi preferisce dare fiducia alla squadra dell'anno scorso, però io credo che Frattesi sia il grande colpo di mercato.
Riccardo Cucchi.
Ma io direi naturalmente che non posso che concordare con le indicazioni che hanno già fornito sia Xavier che Alberto rispetto ad un fatto che credo sia sotto gli occhi di tutti, che più che parlare di acquisti è importante sottolineare come alcune società, e naturalmente tra queste il Napoli e anche il Milan con Leao, siano state capaci di trattenere i loro giocatori fondamentali, perché diciamo che questo mercato in linea di massima rispetto agli altri precedenti, al di là del fatto che forse in comune avevano la scarsa capacità di circolazione di denaro, perché sappiamo che non ce ne sono denari nelle casse della società, ha avuto questa strana capacità, ecco, tra virgolette, di difesa del proprio valore tecnico. E rispetto a quello che sta avvenendo un pochino in Europa, e naturalmente con riferimento all'Arabia Saudita, non è da poco. Sicuramente dunque bene hanno fatto Napoli, Milan, ma direi anche l'Inter, come ha detto. Permettetemi di aggiungere le due romane in questo primo, naturalmente molto provvisorio e francamente molto complesso, questa complessa previsione prima che si cominci a giocare. Io credo che la Roma abbia operato bene, ma ha operato bene anche la Lazio, perché secondo me il colpo di rovella, anche in prospettiva per un centrocampo che sarà privo di un giocatore importante come Milinkovic, potrebbe essere importante anche per far crescere questo calciatore, che credo in prospettiva potrebbe tornare utile anche alla maglia azzurra.
Stefano?
No, ma sia Xavier, Alberto e a Riccardo, la mia domanda è questa: se doveste fare un editoriale all'impronta, quale tema affrontereste?
Parto da Xavier, faccio il giro con Xavier. Xavier.
Ma certamente la valorizzazione dei giovani italiani, riallacciando delle considerazioni formulate poco fa da Alberto, perché non è vero che il nostro calcio non abbia talento, non è dei giocatori di valore giovani. Lo dimostra il fatto che l'Under 20 è diventata vice campione del mondo e l'Under 19 ha conquistato il titolo europeo. Questo che cosa significa? Significa che nonostante l'ultimo campionato abbia registrato mediamente la presenza straniera del 67% in ogni turno del suo svolgimento, contro il 33% di presenza italiana, i giovani italiani comunque ci sono. L'importante è che molti allenatori finalmente abbiano il coraggio di farli giocare. E questo, secondo me, è un punto dirimente della nuova stagione che sta per iniziare, del nuovo campionato, soprattutto riallacciandoci ovviamente a quanto sta accadendo in sede di nazionale, a quanto è accaduto con le dimissioni di Mancini, con l'incipiente arrivo di Spalletti ad onta del contenzioso con De Laurentiis e tutto quanto sappiamo. Ma è molto importante che i giovani italiani trovino lo spazio che meritano, altrimenti è giusto che emigrino all'estero, vivano esperienze molto formative. Cito su tutti Casadei, che è stato proclamato miglior calciatore del mondiale Under 20, che andrà, è andato in prestito all'estero dal Chelsea, e che il Genoa avrebbe tanto desiderato annoverare nelle proprie fila, così come altri ragazzi che hanno scelto, di fronte al fatto di non essere impiegati nella loro squadra titolare, vie alternative. Così come mi auguro che la Juventus, che quest'anno purtroppo non partecipa alle Coppe Europee, quindi ha due obiettivi, il campionato e la Coppa Italia, continui lungo la strada che ha torto collo nella passata stagione, l'ha vista catapultare in prima squadra sei giovani cresciuti nella next gen, nella seconda squadra. È importante, a mio avviso, questo aspetto.
Il editoriale è dedicato quindi ai giovani, rispondendo così alla domanda di Stefano Palomari, vado da Alberto Cerruti.
Sì, io sono pienamente d'accordo con Xavier, bisogna avere più fiducia, prima ancora che più coraggio, per lanciare gli italiani. Io penso al caso del Milan. Il Milan sta ancora cercando un centravanti di scorta in alternativa a Giroud, che a 37 anni non potrà giocare sempre. il Milan è il centravanti, ha un centravanti italiano in casa, Colombo, sì, che è cresciuto nel Milan, ha giocato nel Lecce, ha segnato dei gol, eppure Colombo sta per essere ceduto in prestito. Cioè questa mentalità di mandare i giovani a, virgolette, farsi le ossa in provincia è sbagliata. Io sono rimasto colpito, non dimenticherò, nel 2009 la semifinale di ritorno Chelsea-Barcellona. Nel Barcellona c'era Yaya Touré, un colosso infortunato, al suo posto Guardiola, semifinale di Champions, di ritorno di Champions League, ripeto, lancia Busquets. Nessuno conosceva Busquets, un ragazzo di 20 anni. Da quel momento Busquets è diventato titolare nel Barcellona. Ma perché? Perché Busquets era nel Barcellona, non era andato in prestito al Getafe o all'Almeria. Cioè Busquets è cresciuto con i titolari del Barcellona, ha capito che cos'era lo spirito della squadra, poi è chiaro che deve avere le qualità, però se il Busquets di turno va in prestito non sarà mai pronto per giocare. Ecco, questa mentalità del calcio italiano è sbagliata, vale per tutti.
Riccardo Cucchi, un tuo editoriale.
Ma mi concentrerei su due temi paralleli, ma forse abbastanza interconnessi. Il primo, il campionato senza padroni, questa è la mia ipotesi naturalmente, poi magari il campo mi smentirà a partire dalle prime settimane. Ai nastri di partenza molte squadre, ma non vedo per il momento una squadra che possa determinare subito il destino del campionato e farla tra virgolette da padrone, come è riuscito a fare il Napoli nella passata stagione. E dall'altra, parallelamente, inserirei una riflessione sul fastidio tra virgolette della nazionale. Il nostro calcio non ama questa nazionale. Credo che si faccia veramente poco per consentire alla squadra azzurra di tornare ad essere tra le grandi squadre del mondo. E credo che la vicenda Mancini, la vicenda Spalletti, le difficoltà dell'ingaggio di Spalletti, le resistenze del Napoli dimostrino ulteriormente questa sensazione, è la mia personale, che rispetto al passato, quando la nazionale era considerata un orgoglio naturalmente per i club, quando soprattutto venivano convocati i loro giocatori, oggi è vista da tutti come un fastidio, al punto che per carità, ha tutte le ragioni il presidente De Laurentiis, ragioni di principio, però insomma io credo che mettere la nazionale alla stregua di un qualunque club, credo che sia il sintomo di una cultura che è cambiata, scarsa attenzione o fastidio addirittura nei confronti della nazionale.
Bene, io approfitto, Stefano, della presenza di loro per chiedere che idee si stanno facendo, non so se Savia ha degli aggiornamenti in merito. Io sto leggendo adesso la vicenda Berardi, dove sembra che ci sia adesso una rottura anche tra Berardi e il club, addirittura leggo di un Berardi che si metterebbe fuori rosa, insomma la situazione Berardi. Savie, hai degli aggiornamenti? Sembrava essere vicino ad un passaggio alla Juve, poi nel pomeriggio sono arrivate insomma notizie di rotture della trattativa, ritiro di Berardi, adesso Berardi contro il Sassuolo, che succede?
Allora, intanto, il punto di partenza risiede nella nuova inedita disponibilità di Berardi a lasciare il Sassuolo, squadra nella quale ha messo piede quando aveva 16 anni, adesso ne ha 29 compiuti il primo di agosto scorso, è diventato campione d'Europa nel 2021 con l'Italia di Mancini, nel Sassuolo ha segnato 133 gol disputando 351 partite e a questo punto evidentemente rispetto agli anni scorsi in cui la Juve stessa, ma anche l'Inter e il Milan c'erano interessati a lui, ottenendo però un diniego, ha chiesto di essere ceduto, avvettato dalla proposta bianconera. L'ultima parola spetterà a Carrevali, forte del contratto che lega Berardi al Sassuolo anche per le prossime stagioni. La mia sensazione è che, come sempre in queste vicende, alla fine prevalga la decisione del cacciatore, del diretto interessato. E quindi penso che, nonostante le difficoltà registrate in queste ore, questa operazione sia tuttora possibile, anche perché Berardi alla Juventus apposterebbe ulteriormente l'organico di Allegri, il quale avrebbe una varietà di soluzioni in attacco, considerata alla presenza fra gli altri di Chiesa, di Vlahovic, di Milik, di Ken, se non verrà ceduto. Credo che grazie alla Juventus sarebbe il primo grande colpo di Giuntoli. Ricordo anche che Berardi disse la sera della presentazione ufficiale del Sassuolo sul palco eretto al centro della città emiliana, quando a precisa domanda rispose: non so se resterò.
Esatto.
Sembrava una battuta, ma in realtà una battuta non era.
Non era, infatti stanno riportando proprio quel momento che hai citato, Xavier. Vado stavolta da Riccardo Cucchi. Come giudichi questo diciamo eventuale passaggio di Berardi alla Juventus? Perché prima abbiamo raccolto un po' di, diciamo, di sensazioni, di opinioni degli ascoltatori, che ad esempio non tutti, no, Stefano, sono proprio euforici di questo passaggio, no? Non ritengono Berardi il giocatore che possa...
Sposo in pieno le considerazioni appena fatte da Xavier, e credo anche nell'inizio del suo intervento riguardo Berardi che sia ormai ineludibile il fatto che...
Del passaggio?
Sì, no, quando un giocatore rompe così...
Esatto.
Poi posso dire una cosa, adesso non voglio esprimere dei giudizi abbastanza... Però, e non voglio neanche difendere Berardi... Però mettiamoci, hai elencato i numeri prima, Xavier. Cioè, il giocatore più rappresentativo della storia del Sassuolo, Berardi. E ogni volta che può andare via non riesce. Scamacca, Frattesi. Secondo me sta soffrendo anche questo fatto che lui debba sacrificarsi sull'altare di questa cosa del Sassuolo, la bandiera. Si è stufato.
E quindi vuole, prende... a 29 anni vuole anche intraprendere un percorso diverso.
Certamente,
diverso,
cioè... c'è la Juventus, non puoi non andare.
Riccardo Cucchi.
Ma io sono un estimatore di Berardi, quindi condivido molto le parole pronunciate adesso da Stefano. Sono un estimatore di Berardi e sono convinto che il ragazzo abbia fatto un grande percorso di crescita nel Sassuolo. Credo che in nazionale abbia dimostrato quanto questo percorso sia stato importante per lui. È un giocatore moderno, un giocatore tatticamente utile, è un giocatore che sa fare, sa anche saltare l'uomo, sa proporsi, sa segnare. Credo che sia arrivato il momento di vederlo alla prova. Sarei molto curioso, sinceramente, di vedere Berardi alla prova con una maglia così pesante come quella della Juventus, non perché non abbia fatto bene con il Sassuolo o perché la maglia del Sassuolo sia meno importante, ma certamente è del tutto evidente che diversi sono gli obiettivi. Un conto è evidentemente giocare nel Sassuolo puntando magari ad un piazzamento europeo, e un conto è giocare con la Juventus, che credo quest'anno debba necessariamente puntare al vertice, al campionato, allo scudetto, non avendo tra l'altro impegni in Coppa.
Certo.
A me sembrerebbe un passaggio naturale, anche perché di Berardi in una grande squadra si parla da quanti anni. Tutti quanti noi abbiamo, nel corso delle campagne acquisti, cessioni recenti, pensato a Berardi, abbiamo parlato di Berardi e non è mai successo. Quale sia la ragione perché ciò sia avvenuto è difficile, almeno per me, valutarla. Credo che sia arrivato il momento, quindi personalmente mi auguro che possa andare alla Juventus, proprio perché credo che sia il momento importante,
giusto,
della sua carriera, e anche per noi, per farci capire autenticamente qual è il suo valore.
Cerruti.
Io dico, sintetizzando, ora o mai più. Questa è la grande occasione per Berardi. Da troppi anni pensiamo che possa andare a giocare in una grande, e io credo che sia la stagione migliore andare nella Juventus senza impegni di coppe. Che per lui, che non è abituato alle coppe, un inserimento più graduale. Non vorrei che finisse questa storia come quella di Natale, un grande attaccante che è stato anche in nazionale, purtroppo ha chiuso il ciclo di Lippi nel 2010 in Sudafrica. E di Natale è stato all'Empoli, è stato all'Udinese, nessuno discuteva le sue qualità, doveva andare alla Juventus e poi non c'è mai andato.
Non c'è mai andato, è vero.
Io mi auguro per Berardi, per la Juventus, per il calcio italiano e anche per la nazionale, che vada alla Juventus, perché se non ci va quest'anno rimarrà tutta la vita nel Sassuolo. Comunque non sarebbe una punizione.
No, perché l'ultima di Stefano,
siamo
vai.
A pochi minuti dalla chiusura, però insomma non posso non fare questo tipo di riflessione insieme a, insomma, rappresentanti così importanti di questa levatura, no? Le grandi firme, questo spazio l'abbiamo dedicato a giornalisti che hanno fatto una carriera importante. Allora, la riflessione è un po' profonda, lo so che il tempo a disposizione è limitato, però io questo movimento arabo, insomma, nel senso che a volte la bravura di un giornalista non è soltanto fare uno scoop, riportare una notizia, abbattere il collega, centrare o evitare dei buchi, no? Come ci insegnano i maestri. Però anche fare delle previsioni, cioè a noi manca anche menti che possono, intellettuali che possono prevedere quello che sarà tra 10 anni, no? In politica, nella società civile e nel calcio,
e nello sport.
Allora, che
calcio.
Cosa vi aspettate? Cioè, e la domanda è molto semplice: il movimento arabo sarà una cosa effimera o c'è da preoccuparsi?
Beh.
Come lo vedete? Cioè, tipo Cina, simil Cina, una bolla così che poi si esaurirà,
oppure una cosa
seria che spaccherà il mercato e ridimensionerà un po' le leghe professionistiche europee.
Allora, un minuto a testa e poi vi salutiamo ringraziandovi veramente tantissimo. Parto da Alberto Cerruti. Alberto, Abbiamo perso? Aia, mi dispiace molto. Aspetta, vediamo se lo riusciamo. C'è. Sono caduti. No, Alberto c'è, eccolo, c'è, ce l'abbiamo. Alberto, ecco, hai sentito,
dicevo,
la domanda?
Non sottovalutiamo questo nuovo fenomeno. Non cercano soltanto le grandi stelle come Benzema e Cristiano Ronaldo. Gli arabi hanno preso anche Brozovic, volevano Zielinski, quindi stanno facendo un campionato con delle squadre vere. Quindi non sottovalutiamo questo fenomeno.
Benissimo, Alberto, ti salutiamo, approfitto e ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e buon viaggio tra le altre cose. Grazie ad Alberto Cerruti, vado dal direttore Iacobelli.
Ma io credo che questo sia un fenomeno da seguire con grande attenzione. Io sono molto curioso di verificare intanto l'impatto mediatico, non circoscritto soltanto all'Arabia Saudita e al mondo arabo, si intende, ma a livello di competitività con i primi 5 campionati del vecchio continente. In secondo luogo è evidente che non si tratta né di una riedizione del fenomeno Cosmos degli anni 70, né tantomeno della bolla cinese, ma mi induce a fare molte riflessioni anche la scelta controcorrente che ha fatto Messi andando nella MLS, andando a giocare in una squadra, l'Inter di Miami, che allo stato attuale nella classifica della stessa MLS è ultima, ma che nella League Cup, che per la prima volta coinvolge sia la MLS sia la Lega Messicana, ha inanellato, da quando è arrivato lui, 6 vittorie consecutive. Messi ha segnato 8 gol e stanno letteralmente impazzendo negli Stati Uniti. Basti leggere le cronache anche dei principali punti di informazione, delle principali fonti di informazione americane, per ciò che Messi sta portando nella MLS, ricordando come il prossimo mondiale si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Quindi il fenomeno saudita deve essere seguito con grande attenzione e con grande rispetto, ma io sono convinto che da parte sua il calcio europeo saprà come reagire, soprattutto se riuscirà, ad onta della partenza di grandi interpreti, a sostituirli con altrettanti grandi interpreti.
Bene, 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 Xavier, noi ti ringraziamo anche a te. Abbiamo un problema, è caduta la linea con Riccardo Cucchi, non riusciamo a ricontattarlo, evidentemente un problema di collegamento. Xavier, noi ti ringraziamo tantissimo, io però approfitto proprio veramente ai titoli di coda, che so che, senti, parte questa caccia al Napoli, perché è la squadra campione d'Italia. Qual è la squadra che in questo momento ti dà un po' più fiducia che possa veramente dar fastidio al Napoli?
Ma guarda, ricorrendo alla metafora automobilistica, è chiaro che nel Gran Premio dello Scudetto in pole position ci sia il Napoli, sia certo, per ciò che ha fatto nell'ultima stagione dominando il campionato in lungo e largo, sia perché ha praticamente confermato l'impianto della squadra che Spalletti gestì in maniera così magistrale. È partito Kim, si intende, ma c'è la curiosità di verificare sul campo il rendimento di Nathan, e se diventerà ufficiale l'operazione Gabri Veiga, questo significa che Garcia avrà a disposizione un centrocampo con coppie di giocatori così importanti, perché ci penso a Lobocca e a Cajist, ad Anguissa e Delmas, a Zinischi, e se poi dovesse arrivare anche Lindström, che era un vecchio pallino all'epoca di Giuntoli, beh, io penso che il Napoli parta sicuramente favorito. Dopodiché le milanesi sono molto, come dire, interessanti, così come la Lazio di Sarri, perché questo grande allenatore ci ha dimostrato nell'arco della sua carriera quanto produttivo sia il suo lavoro nel medio e lungo termine. E mi piacciono molto diverse scelte italiane fatte dalla Lazio. Poi, da ultimo, ma non per questo meno importante, credo debba essere seguita con grande attenzione l'Atalanta di Gasperini, perché la qualità degli interpreti è sicuramente aumentata, ci sono giocatori molto interessanti. Sono curioso di verificare come De Ketelaar riuscirà a rilanciarsi alla scuola di Gasperini, ed è una società questa molto ambiziosa, come ha testimoniato la presenza del suo co-presidente Pagliuca ieri allo stadio davanti a 10.000 tifosi insieme con Antonio e Luca Percassi. Vorrei ricordare che il co-presidente Pagliuca dell'Atalanta è il comproprietario dei Boston Celtics, che non più tardi 10 giorni fa hanno rinnovato al loro giocatore più rappresentativo un contratto di 5 anni sulla base di 272 milioni di euro.
Xavier, ti ringraziamo, buon campionato naturalmente anche a te, a presto, un abbraccio e buon lavoro.
Ciao direttore.
Grazie a voi.
E riusciamo anche ad avere l'ultimissima risposta di Riccardo Cucchi e poi salutiamo e diamo la linea a Piazza Affari. Riccardo, chiedeva proprio Stefano, no, questo fenomeno del calcio arabo è destinato a durare oppure no?
Beh, credo di no, credo di no, posso dirti anche lo spero, sinceramente, perché credo veramente che stia drogando un po' tutto, da un punto di vista finanziario e da un punto di vista tecnico. È facile acquistare i migliori avendo una ricchezza spropositata a disposizione. Poi permettetemi di dire un'altra cosa. Prego. Io credo che l'operazione più, diciamo, l'operazione più importante che l'Arabia Saudita sta cercando di portare avanti, in qualche modo facendoci, come dire, brillare davanti agli occhi questi straordinari contratti e giocatori più forti del mondo, cifre inimmaginabili, raggiungibili ovunque, è un altro, è quello di farci dimenticare che è un paese nel quale i diritti umani sono violati. E questo mi preoccupa molto che il calcio possa rendersi complice di un'operazione di questo tipo, che ormai, come tutti sapete, a livello internazionale è definita sport washing. Ci sono riusciti in Qatar, ci sono riusciti anche in Arabia Saudita con l'accordo con la Lega rispetto alle tre finali di Supercoppa italiana e quelle che si faranno in futuro, credo che ci stiano provando ancora, con l'obiettivo di avere il mondiale del 2030. Io credo che sarebbe importante che lo sport cominciasse a ragionare anche su questo, come far in modo che il calcio sia esportatore di valori e non complice.
Riccardo, grazie come sempre. Un abbraccio e buon campionato anche a te.
Ciao.
Grazie a Riccardo Cucchi, siamo arrivati proprio in fondo con lo spazio Le Grandi Firme a Maracanà. Caro Stefano, ti do la news perché Malinowski alla è pronto per le visite mediche, sono iniziate le visite mediche, quindi altro il colpo del giorno confermato. Stefano, grazie
a te,
buon
Mar.
Fine settimana, ci vediamo lunedì con la giornata.
Saluto
molto lunga
tutti.
Insieme anche
buone
a
partite. Goldinotte,
buone partite a tutti, state con noi, continua la programmazione di Moreto con Piazza Affari, un saluto, ci rivediamo lunedì a partire dalle 13, non mancate con l'appuntamento di Goldinotte invece ore 21 lunedì sera, buon proseguimento.